Dunque, il tema, se ho capito bene, è cristiani senza chiesa, giusto? Allora mi sono fatto un po' due domande. La prima è come la vita monastica abita questo tema, cosa c'è, se c'è qualcosa che la riguarda. E la seconda è se la regola di San Benedetto può dare qualche figura da abitare. E per cui appunto farò una piccola introduzione, leggo un testo della regola e poi lo commento. Allora, riguardo al discorso dei cristiani senza chiesa, mi sembra, dopo non so se ho preso qualche pezzo di qua e di là, mi sembra che in fondo sia prendere atto che c'è una distanza fra un desiderio di vita evangelica, che non significa comportarsi bene, perché il Vangelo più che dire come comportarsi fa venire dei desideri e per cui dopo questo desiderio ha bisogno di trovare una concretezza. Il Vangelo, se ascoltato in profondità, fa sognare, e però poi i sogni hanno bisogno di trovare una concretezza, e questa concretezza dovrebbe essere la Chiesa, o almeno nella Chiesa dovrebbe trovare un modo di avere una concretezza. E dire che i cristiani oggi sono senza chiesa, forse dire che c'è una distanza grande fra questo desiderio e questi sogni che il Vangelo suscita e poi i modi che si vivono, per cui a volte questo Vangelo che non è concreto diventa non vivibile. Allora dico, ma qual è la situazione della vita monastica rispetto a questo? Esattamente come il monachesimo è nato non si sa, poi più vado avanti più mi tirano fuori delle teorie diverse, ma una cosa che è indubbia è che i monaci, a partire dal primo che è diventato famoso, se n'è andato dalla società, ma se n'è andato anche dalla chiesa, per cui forse questa distanza fra questa frattura fra Vangelo e Chiesa forse fa parte del DNA della vita monastica ancora oggi. Non so dove ho letto, e mi sembra che sia un numero enorme, che in Italia ci sono 600 eremiti, che dopo, al di là di come ognuno di queste persone vive questa forma di vita cristiana, non so, e non è il caso di andare a tanto a indagare, perché poi le biografie non entrano nelle statistiche, però i numeri dicono un clima, dicono che forse c'è qualcuno che non sta troppo bene e quindi ha bisogno di largo. E però dice anche un'altra cosa, perché questo qua è una costante della storia monastica della Chiesa, che in genere un'esagerazione di vita eremitica prelude a dei cambiamenti. L'altro fatto che invece oggi c'è è che, mentre la vita eremitica è molto la vita cenobitica fa fatica a andare avanti, ha molte difficoltà, si sentono
cenobitica sarebbe
quelli che vivono insieme, la vita comune, e anche questo è un fatto abbastanza tipico, perché quando la Chiesa ritrova una forma, la vita monastica comune riesce a trovare anche lei una sua serenità. Per cui la prima cosa è questa qui, proprio penso che la vita monastica si trova a suo agio in questo tema qua. Perché forse la vita monastica vive nel suo DNA di sogni. È un grande sogno che non sai mai dove mettere. E però sapete che nella Bibbia i sogni sono spesso il luogo in cui Dio parla. Però i sogni preparano anche esili, distanze, e dagli esili arriva la salvezza, e poi si vede, poi magari appunto uno dice ma non mi sento più bene, e uno riparte di nuovo, eccetera. Allora, la prima figura sicuramente di grande monaco appunto è il nostro amico Antonio, che a un certo punto prende distanza dalla sua chiesa, dal suo villaggio, e decide di rispondere in modo nuovo alla provocazione del Vangelo, quello di sempre, abitando in fondo una figura molto precisa, abbastanza precisa, che è la figura del sapiente, dell'asceta. che non è una figura originale cristiana, perché i monaci ci sono prima del cristianesimo e ci sono forme di monachesimo molto più raffinato e molto più antico di quello cristiano. Basta pensare ai buddisti, eccetera, eccetera. Per cui Antonio, almeno leggendo un po' la sua vita, abita questa figura del sapiente che controlla le passioni per cercare la virtù, e la forma compiuta del suo percorso è il perfetto uomo equilibrato, quindi l'uomo greco che ha raggiunto l'equilibrio della sua sapienza. E questo è quello che fa Antonio, e lo fa ascoltando un brano del Vangelo, che è Matteo 19: se vuoi essere perfetto, vendi tutto quello che hai e parti. Così almeno comincia la vita di Antonio. Benedetto sceglie un'altra strada. Benedetto anche lui viene da un percorso, da un periodo di vita eremitica, però dopo sceglie, decide o viene provocato a promuovere la vita comune, e il suo percorso comincia da un altro testo evangelico, che non è più un testo richiama la perfezione, ma è il testo del figlio che ritorna a casa, Luca 15. E anche lì lui lo mette insieme con una figura di sapienza che però, almeno da quel poco che io capisco, è più legata a una sapienza biblica. La sapienza biblica ha questa caratteristica di essere tradurre giorno per giorno le grandi richieste della legge. E per cui Benedetto, a me sembra, abita una attitudine sapienziale però educativa, nel senso non di colui che vuole indottrinare, ma di colui che vuole cercare percorsi vivibili, in questo caso di vita evangelica. E l'inizio della regola è proprio la sintesi di questo, perché dice così: ascolta figlio, dice così l'inizio del prologo, ascolta figlio gli insegnamenti del tuo maestro, accogli docilmente l'esortazione che ti dà un padre che ti ama. E questo qua è un testo di Proverbi. Perché tu possa ritornare con la fatica dell'obbedienza a colui dal quale ti sei allontanato con l'inerzia della disobbedienza. E questo qua è Luca 15, è il figlio prodigo che torna indietro. E quindi Benedetto non fa altro che cercare di promuovere dei luoghi in cui il Vangelo sia vivibile. Il monastero è questo, un luogo privilegiato, un luogo adatto, costruito così. Addirittura per costruirlo così bisogna chiuderlo bene perché non ci siano influssi dall'esterno, ma il motivo è perché ci sia un luogo in cui si possa imparare a vivere il Vangelo. E lui dice infatti che il monastero è una scuola del servizio di Dio in cui ci si allena a obbedire ai comandamenti. Se ci si allena vuol dire che non si è ancora imparato. Ieri leggevo Thomas Merton, dice: non c'è problema nascere egoisti, tutti quanti nasciamo egoisti, il problema è come fare a uscirne fuori, e ci vuole un posto, qualcuno che ti aiuti, perché da solo non ce la fai. Per cui Benedetto ha questo desiderio. Ogni gruppo umano a un certo punto incontra delle tensioni e delle fatiche, e anche la regola prevede questo, e prevede questo in quello che si chiama il codice penitenziale, in cui Benedetto dà alcune indicazioni di come comportarsi quando possiamo dire un monaco resta senza monastero, un cristiano senza chiesa, un monaco senza monastero, uno che non ci sta più dentro, e quindi l'autorità, l'abate, deve prendere atto di questa rottura di comunione e lo scomunica. E fra questi capitoli, che sono dal 22 al 30, vi leggo il 27, che invece è originale di Benedetto. Adesso mi sono stancato, stare in piedi. Ve lo leggo perché rivela un po' il suo animo. Dice così questo testo: come l'abate deve essere sollecito, già il titolo è interessante, deve essere sollecito verso gli scomunicati. Con ogni sollecitudine l'abate deve prendersi cura dei fratelli che hanno peccato, perché non i sani hanno bisogno del medico, ma i malati. Egli deve quindi servirsi di ogni rimedio come medico sapiente e inviare al fratello scomunicato conforti speciali, cioè dei saggi fratelli anziani che, parlandogli riservatamente, sostengano il fratello esitante e lo sollecitino a fare umile riparazione. Essi gli devono dare conforto perché non sia sopraffatto da una eccessiva tristezza, come dice l'Apostolo, e si rafforzi la carità a suo riguardo e tutti preghino per lui. L'abate deve usare davvero grande cura e darsi da fare con ogni accortezza e zelo per non perdere nessuna delle pecore a lui affidate. Sia consapevole di aver assunto la cura di uomini deboli, non il potere dispotico su dei sani. E tema la minaccia del profeta, per mezzo del quale Dio dice: vi prendevate ciò che vedevate pingue e gettavate via ciò che era debole. Imiti l'esempio di tenerezza del buon pastore che, lasciate le 99 pecore sui monti, qua ancora vedete Luca 15 che gli viene in mente, andò alla ricerca dell'unica pecora che si era smarrita e sentì tanta compassione della sua debolezza che si degnò di portarsela sulle sue sacre spalle e così riportarla nel gregge. Questo qua è il testo. Allora, come dicevo, questo testo è originale di Benedetto. Benedetto non lo copia da nessuno. Riguardo agli scomunicati, la tradizione precedente a lui ha tutto un altro atteggiamento di grande severità. La prima cosa che mi viene da rilevare è che Benedetto dice che bisogna avere cura, che l'abate deve sapere che ha assunto la cura di uomini deboli e non il potere dispotico su uomini sani. Cosa vuol dire? Che il monastero di Benedetto non è per un'elite, non è per degli eroi dell'ascesi, come potevano essere i monaci del deserto, Antonio in testa, ma non è per nessun tipo di elite, è per tutti quanti quelli che pensano che quella forma di vita lì li aiuti a vivere il Vangelo. Non c'è una selezione per i più bravi. E per cui l'atteggiamento di partenza è questo, e questo non è poi così scontato. La vita scritta da Gregorio testimonia come San Benedetto, pure facendo parte della nobiltà romana, è molto accogliente verso tutti, compresi verso quei barbari, quei popoli, quelli che trasbrigavano dall'Oriente, a volte in modo pacifico, a volte in modo violento, che in quegli anni abitano l'Italia. L'Italia in quegli anni è un paese attraversato dalle guerre, dalle immigrazioni violente, e Benedetto prende tutti quanti nel suo monastero. E per cui l'abate deve sapere che non deve fare preferenza di persone, per cui sia che una persona venga dalla condizione libera, cioè che sia figlio di un nobile, sia che uno sia stato, venga dalla schiavitù addirittura, tutti quanti in un monastero sono una cosa sola in Cristo. Cos'è questa debolezza? Beh, la prima cosa che risulta evidente è la debolezza delle persone, i difetti, le cattive abitudini, quindi uno deve tenere conto delle persone come sono. In una comunità monastica prende le persone come sono. La seconda cosa, e questo credo che sia più attuale, è la diversità. Un gruppo che è pieno di articolazioni di diversità non è un gruppo forte, non è un gruppo compatto. Un gruppo compatto può raggiungere degli obiettivi molto efficaci. Un gruppo in cui ci sono delle diversità è un gruppo in cui ci sono delle fragilità. E in un monastero questo è sempre più vero. È sempre più vero. Cioè il monastero è sempre più un luogo di diversità. Perché ormai, e parlo di oggi, le provenienze geografiche e i contesti familiari di provenienza e anche le esperienze religiose, le esperienze di fede, sono diversissime. Spero che non sorridiate, ma in un monastero la prima difficoltà è la cucina. E San Benedetto, in più, quando sono arrivati in monastero, dico: ma cosa ci sta a fare questa cosa qui? Sono meglio i primi capitoli della regola. E dopo ti accorgi che lui parla della cucina, del refettorio, ma cosa serve sta roba? E dopo un po' ti accorgi. perché la cucina, la misura del cibo, quello che mangi, o ti fa sentire a casa o ti fa sentire straniero. E avere cura di questo non è facile, non è scontato, perché ognuno ha le sue... Noi qua, noi veniamo da regioni diverse, ma siamo già italiani. Immaginarsi quando si viene da nazioni diverse. Nella nostra congregazione, ormai in tutti i monasteri dove ci sono dei fratelli e delle sorelle vietnamiti, per poter andare avanti, un giorno alla settimana bisogna mangiare vietnamita. Bisogna mangiare vietnamita. Perché se no non si può vivere insieme. Perché se no quelli o quelli si sentono sempre stranieri. E invece di per sé quella è casa loro. Ma se non mangiano le cose di casa, non sono a casa loro.
E cosa mangiano?
Non so, bisogna andare nei negozi etnici e comprare quello che loro mangiano. Non lo so. Ma io vedo qui nel nostro piccolo, con il nostro amico Mattias, prima o dopo dovrò comprare, non so, dopo curarmi dei fagioli e fargli fare un piatto cileno, perché se no uno non si sente a casa sua.
E cucina?
Ma questo non è meno, perché ma io mi ricordo soltanto alle Rens, 2 anni di noviziato, per gli italiani quando arrivava la pasta era un po' d'Italia, poi quando vedevi che pasta era, no, eri di nuovo in Francia. Allora, questa è la prima cosa, e allora vi rendete conto come le indicazioni che Benedetto dà sulla cucina sono molto concrete. La seconda cosa è la lingua, che non è soltanto imparare una lingua straniera, perché una lingua non è soltanto il vocabolario e la grammatica, ma è anche cercare di ripensare alle parole che tu conosci perché possano essere capite da chi arriva. Voi provate a spiegare a un ragazzo di 25 anni oggi l'obbedienza. Provate a spiegargli il lavoro, provate a spiegargli la stabilità, provate a spiegargli la povertà, cosa vuol dire essere poveri. E tu ti accorgi che hai 50 anni, io mi sono accorto che ho 50 anni, perché per me cose scontate non sono scontate. E quindi devi fare questo lavoro di allargare le parole che sai, perché non è che puoi inventarti un'altra lingua. Una lingua nuova, almeno così, non so chi nasce in ambienti bilingue, ma uno che sa una sola lingua, quando ne impara un'altra, può soltanto dire, ma ho sempre detto così, cosa vuol dire questa cosa qua in questo nuovo mondo? E poi ancora un altro aspetto, sono le mentalità, eccetera. Allora, questo è un motivo di debolezza. E il monastero è il luogo in cui l'abate sappia di avere cura di uomini deboli e non un potere dispotico, aggiungo io, su un corpo compatto di sani. Perché sembra strano, ma è più comodo a Babele che Pentecoste. A Babele si parlava una sola lingua e tutti avevano un solo obiettivo. A Pentecoste ognuno parla la sua lingua e si devono capire quella lingua che sanno. Un altro, questo qua è il punto di partenza anche di una vita monastica, di una vita comune. Ma qui non si può restare, bisogna passare per forza da una volontà individuale, che non è ancora la volontà propria, che è una cosa che la vita monastica vede come fumo negli occhi, ma il fatto che uno venga con la sua sensibilità, a una volontà comune. Come si fa questo? E la vita monastica, qua appunto, vediamo se questo vi può aiutare anche a cercare di trovare un modo di abitare meglio anche la Chiesa. La vita monastica si dà almeno 3 strumenti, e mi fermerò soltanto sull'ultimo, ma gli altri li cito soltanto. Il primo è la liturgia, perché la liturgia è quel luogo in cui tu usi un linguaggio comune che non è il linguaggio di nessuno, ma che di per sé, per essere capita, deve allargare il linguaggio di ognuno. Questa è la liturgia. Il secondo strumento è il capitolo, di cui fanno parte i professi, in cui si prendono le decisioni comuni. Il terzo strumento, in cui non si tratta di mettersi d'accordo, bisogna trovare qualcosa che sia di nessuno ma di tutti. Dice Timothy Ratcliffe che la vita monastica è tenere un trono vuoto per Dio. Prendere delle decisioni significa che alla fine bisogna cercare quello che Dio vuole, non cerchiamo di andare d'accordo fra di noi, anche, ma a volte forse non è quello che è più comodo per tutti quanti. Il terzo strumento è la convergenza intorno a chi preside la comunità, che sia l'abate, che sia il priore, e in questo testo proprio si vede questo, e c'è la tensione, la rottura fra la persona che viene scomunicata e l'autorità. E d'altra parte nessun gruppo umano, meno meno che monastero, può stare insieme, può stare in piedi, può stare unito, se non c'è un'autorità che la fa crescere. Un potere dispotico, non aver cura di un corpo che è debole, non un potere dispotico su un corpo compatto. Allora la prima cosa che dice San Benedetto è ovvio che l'abate deve essere un uomo generoso, il superiore. L'abate deve prendersi cura con grande sollecitudine, fermatevi perché a volte io la mia lingua va più veloce l'abate deve prendersi cura con grande sollecitudine dei fratelli, deve darsi da fare con ogni accortezza e zelo per non perdere nessuna delle pecore a lui affidate. Allora diamo per scontato che le persone sono buone, che vengono e partono con le migliori intenzioni, ma questo non bastano le migliori intenzioni, tanto che a un certo punto sapete che nella regola di San Benedetto ci sono due relazioni, due capitoli sull'abate, una all'inizio e una alla fine, e probabilmente alla fine della vita San Benedetto sente il bisogno di aggiungere qualcosa sull'abate, e dice così che l'abate non deve essere causa di agitazione, non deve essere ansioso, non deve essere esagerato e ostinato, non deve essere invidioso e troppo sospettoso, perché non avrebbe mai pace, e aggiungerei non dà pace neanche agli altri. Ma come si fa a non diventare insopportabili? Cioè uno può essere generoso finché vuoi, ma quando ti scatta, perché è una cosa che è viscerale l'ansia, è una cosa che è viscerale il fatto che quello lì ce l'ha con me. San Gregorio, che racconta la vita di San Benedetto, dice che San Benedetto non gli è proprio andata sempre bene. La prima volta che ha fatto il superiore, per un pelo ci lascia la pelle, perché provano a avvelenarlo. E si provano a avvelenarlo, sì. Si salva con questo trucco che lui aveva l'abitudine di segnare le cose che gli offrivano, e si spacca il bicchiere dove c'era questo vino avvelenato, e lui si salva così. Ma la cosa interessante è come continua la storia. Dice che San Benedetto si ritirò di nuovo nella sua grotta per abitare con se stesso. In altre parole, colui che vuole avere cura degli altri deve avere cura di sé. E l'alternanza fra solitudine e vita comune è sempre stata essenziale, oggi ancora di più, specialmente per chi ha responsabilità. Io vedo qui il nostro martedì di deserto, nessuno ci scappa, tutti quanti se lo tengono stretto, e qualche giorno qualcuno si prende qualche giorno di più, in cui hai bisogno, pure anche se ci vogliamo bene, ogni tanto un po' di aria, per un motivo molto semplice, perché siamo moderni. Allora già qualcuno dice che il nostro cuore è un condominio, perché ci sono un sacco di voci che ci parlano. Se oltre al chiasso del condominio, delle scale, c'è anche quello che suona continuamente alla porta, cioè quello che ti chiede questo, quell'altro, perché hanno responsabilità e bisogno, dici, adesso basta un po' di campagna, me ne vado a Sant'Elia, che non sento nessuno. E questo non è egoismo, è buonsenso, ed è salutare. Per prendersi cura degli altri, bisogna prendersi cura di se stessi. L'altra cosa che dice, che fa San Benedetto, e che consiglia l'abate, e che quando si creano delle fratture, lui come medico sapiente invii al fratello scomunicato conforti speciali, cioè fratelli anziani, che parlandogli riservatamente sostengano il fratello. In altre parole, l'abate deve dire le cose come stanno, ma si accorge che o la sua autorevolezza viene condivisa o non funziona, che dopo è una cosa di buon senso, Quante volte le mamme vanno a trovare l'amico, il professore, diglielo tu perché a me non mi ascolta. Ma per San Benedetto questa qua è una cosa ancora più profonda, perché questa citazione della tristezza viene dalla seconda lettera ai Corinzi, in cui San Paolo ha un problema simile con la comunità di Corinto e dice, a proposito di quella persona che bisogna un po' sostenere, che non venga preso dalla tristezza, bisogna accompagnarlo, perché dice dovete capire che io non sono padrone della vostra fede, ma collaboratore della vostra gioia. Allora credo che in colui che ha difficoltà viene sempre il sospetto, viene una concorrenza di potere. Allora tirarsi un po' indietro e fargli dire: ma no, io non ci tengo il potere, non ci tengo a comandarti, sono lì per farti crescere. E quindi mandare degli altri al posto tuo può essere un modo di agire all'ostacolo. E comunque la cosa importante è che questa autorità è un'autorità plurale, non è più singolare, non è più tutto quanto in mano a una persona sola. Poi vi finisco questo discorso qua, poi vi faccio vedere dove si arriva e concretamente a questo. La seconda cosa è che l'abate, pur essendo interprete autorevole della regola, perché lui è l'animatore della tradizione, è sottoposto alla regola. E anche qui la tradizione, dopo San Benedetto, in particolare la riforma cistercense, ha trovato un altro strumento per far uscire il superiore dalla sua solitudine nel gestire la sua responsabilità, che è il capitolo dei superiori. Cioè, c'è il capitolo del monastero, ma dove c'è il capitolo generale, come si chiama, in cui tutti quanti i priori, i superiori, gli abati si trovano. E non è soltanto un discorso di votare le cose da fare, sempre di più da quello che vedo, e diventa per il superiore un ambiente in cui finalmente si può condividere i problemi, ma anche vivere un po' d'amicizia, perché la responsabilità ti chiede sempre una certa distanza, ti mette sempre nella solitudine, e poter vivere con altri questo è essenziale, vitale, salutare. Finisco soltanto, dopo una piccola conclusione, dicendo cosa succede quando non si applicano queste due cose, dell'autorità plurale e dell'autorità condivisa. Purtroppo recentemente in Italia la Santa Sede ha dovuto intervenire in situazioni monastiche in cui ci sono state pesanti violazioni sulle persone. Anche nei monasteri succedono cose brutte, e le due cose che sono mancate sono state proprio queste qui. La prima cosa: tutta quanta l'autorevolezza era concentrata in una persona sola. È venuto meno quello che è prescritto dal diritto canonico, la distinzione tra foro interno e foro esterno. Mi spiego. Il diritto canonico chiede che in tutti gli ambienti di formazione e negli ambienti monastici chi ha autorità sui comportamenti non sia allo stesso tempo autorevole sulla coscienza delle persone. Per cui una persona deve avere possibilità, a volte non è capitato. La seconda cosa: sono venuti a mancare quegli aiuti esterni alle comunità e di controllo, diciamo così, del superiore, per cui un capitolo generale, una visita regolare, che facevano sì che questa autorità non fosse soltanto in mano a una persona sola. Concludo, perché sennò sono già oltre il termine. Forse sono stato un po' più attento alle cose giuridiche, agli aspetti formali. Perché quando c'è un momento di difficoltà, di tensione, quando la casa trema, quello che resta in piedi forse sono stati i pilastri. I pilastri sono più o meno queste cose qui, cioè questa autorità condivisa e questa attenzione ai deboli, questo sapere che si è lì non per un corpo compatto, per un corpo debole. Però da lì in poi bisognerebbe partire un po' per invece riflettere sul tipo di relazioni che ci possono essere fra le persone, fra il modo in cui si può anche creare un clima di serenità, perché sapete bene che una casa sta in piedi, ma ci vogliono i muri, poi ci vogliono i fiori sul balcone se non è vita, e ci vuole anche un cioccolatino sulla tavola se no non è una casa normale, ecco. Per cui vi ho parlato un po' dei muri, di pilastri e cioccolatini, metteteci di voi.
Veramente tu hai parlato di pilastri, ma noi abbiamo mangiato i fruttini.
Ecco, benissimo.
Va benissimo. Almeno 2 su 3 sono stati forniti.
Basta. Adesso mi tiro via io.
No, stai.
Volevo fare una questione che mi è incuriosa.
Registrati. Anche per te la tua legge del registratore.
Mi ero dimenticato. No, mi metto qua così.
No, la mia è una curiosità così. Hai parlato a un certo punto del capitolo, no, questo strumento che è, la vita cenobitica, no? E una cosa che mi è sempre incuriosito è, beh, intanto se ci dici qualcosa di più sul capitolo, la sua funzione, no? Però è, mi pare sia un momento di, non solo di confronto, ma in cui si prendono anche decisioni, eccetera. Mi ha sempre colpito che ci sia un momento distinto rispetto alla cena, no? Nell'esperienza di molti, nella vita non cenobitica, nelle famiglie, spesso è il momento in cui ci si siede a tavola, in cui non è che uno lo stabilisce, però viene un momento in cui affronti delle questioni, decidi. Invece per voi il momento del mangiare insieme è un momento in cui si sta in silenzio, si ascolta, eccetera, e diciamo il momento delle decisioni è rimandato al capitolo o comunque a un qualcos'altro. Mi incuriosisce questa cosa qua. Ecco.
Quella cosa che è rimasta anche nella sapienza popolare, che dice, ci sono questi due proverbi che dicono, non avere voce in capitolo. Da cosa nasce questa cosa qui? Perché sono le esperienze che sto facendo in questi anni, che sono una scoperta, una comunità monastica è una realtà articolata, non tutti quanti fanno la stessa cosa. Io sto vedendo in questi anni cosa vuol dire che c'è un capitolo dei professi solenni, che quindi sono quelli che si assumono le responsabilità perché si sono compromessi teoricamente in modo definitivo, e il gruppo di novizi o di quelli che sono in formazione, che da una parte sì, si sentono un po' esclusi, dall'altra parte si sentono anche un po' più liberi, perché loro tanto ancora non si sporcano le mani. E credo che il capitolo sia il capitolo conventuale, cioè il momento in cui in modo formale ci si trova per discutere un problema e per prendere una decisione e anche per votare, sia un momento che ha bisogno di un contorno preciso. Sono tanti professi solenni per le cose importanti. In fondo, nel capitolo dei professi si possono discutere molte cose, ci possono essere anche dei confronti anche su temi vari, ma allora a quel punto lì si possono invitare anche i non professi solenni. Ma il capitolo essenzialmente decide due cose. La prima, chi sono i nuovi membri? Un capitolo, i nuovi membri della comunità. Un capitolo deve votare per una professione solenne. Perché attraverso questo, diciamo così, accogliendo o scegliendo chi viene, costruisci il futuro della comunità. E poi per le decisioni importanti tipo costruzioni, lavoro, eccetera. Cioè, è il momento in cui decidi in che strada vuoi andare, in cui decidi che futuro vuoi avere, e quindi ti dai una forma, la vita prende una forma perché ti prepari un futuro sia nelle persone che negli strumenti che ti dai. Distinto dal pasto, il pasto in fondo nella vita monastica è un prolungamento della liturgia, è un prolungamento della liturgia, c'è un proverbio che dice come in coro, così in refettorio. Faccio un esempio. Se un giorno è solennità, ci deve essere il cioccolatino sulla tavola, se no non è solennità. Poi che cantino, ma si canta anche se sono le campane, ma ci deve essere un po' d'antipasto, un po' di vino, il caffè, il cioccolatino, perché il pasto è un prolungamento della liturgia che è celebrata. E per cui ha un aspetto diverso rispetto al capitolo.
Sì.
Ci sono degli ordini
come tutte le maestre.
Allora, no, due osservazioni veloci.
Uno è che secondo me una serie di cose che tu dici, se ripensiamo al film che credo tutti abbiamo visto, Uomini di Dio, lì si vedono abbastanza bene, no? Per esempio la scena del pasto finale, che è chiaro che è simbolicamente un'ultima cena, ma si vede anche bene il suo valore proprio di prolungamento liturgico, di gesto liturgico, no? È chiaro per tutti quelli che lo vedono che è un pasto eucaristico, non so come dire, che ha una struttura, no?
Anche nel film ci sono questi loro subito prima c'è il Vangelo in cui appunto si avvertono i discepoli che devono condividere la sorte del maestro, mi pare che sia questo qua il testo, e loro fanno la comunione, quindi si uniscono al destino di quello, di colui che, e dopo il resto, certo.
Allora, questo osservazione così, e sulla cosa del pasto io credo che c'è anche una sapienza però lì, che è quello che, come dire, che forse noi dovremmo poter recuperare di un tempo per la decisione condivisa non solo in famiglia ma anche nelle comunità, nei gruppi eccetera, un tempo per la decisione in cui si decide basta, cui non fai due cose insieme, perché i nostri ritmi di vita di far sempre, se c'è una cosa che la vita monastica ci insegna è che un modo sano per andare un po' d'accordo è fare una cosa alla volta.
Quando c'è da votare, almeno la prassi chiede che prima si discuta, ci si ferma, di per sé ognuno deve pregare nel suo cuore, e poi in un'altra riunione si vota, non lì. Così ognuno ha tempo di pensarci. Sì, sì.
Finisco su questa cosa. Allora, io credo, non so, dimmi, siccome una delle cose su cui abbiamo discusso abbastanza ieri e oggi io particolarmente mi sono accalorata, e su questa cosa, primato della coscienza e necessità di una forma comune, no? In cui per alcuni sembra quasi che la forma comune è il contrario della coscienza, no, non così, però insomma è una forma di violazione della coscienza. E dall'altra parte invece, per esempio, io sostenevo, attenzione, no, è verissimo, la coscienza ha un primato di principio, ma in questo contesto culturale, in questa esperienza, insistere troppo su questo significa condannarci alla solitudine e al mutismo, no? Cioè un accento che poi diventa inevitabilmente, senza volerlo, narcisistico più che di coscienza, no? Allora io credo, non so, per quello che so della regola di Benedetto, mi pare che non con questi termini che sono del Novecento, ma la questione ci sia molto forte, no? Sul rapporto tra, come dire, coscienza e corpo comune, no? E l'hai detto prima velocissimamente, forse se dicessi una parola di più mi faresti favore, quando dici non la volontà propria ma la volontà individuale, no? C'è una distinzione, non so se per tutti noi è chiaro qual è la distinzione tra volontà propria e volontà individuale, no? Ecco.
Sì, questa è una introduzione, una cosa che ho introdotto io, perché la vita monastica parla chiaramente di volontà propria a cui bisogna sfuggire. Penso che appunto non ci sia stata, in quel tempo non c'era quella coscienza che comunque nelle persone ci sono tante cose buone che sono solo di quella persona lì, non puoi condannare una persona soltanto perché pensa con la sua testa. Però il problema è che, e in fondo io l'avevo chiamato questo intervento percorsi d'accompagnamento, quando una persona è ferita non puoi dirgli tirati fuori con le tue forze, devi tirati fuori con le tue forze, fai la brava,
decidi
secondo coscienza, non è onesto. Non so, sarebbe interessante, ma mi chiedevo preparando questa cosa qui, se in fondo quando San Benedetto pensa questo non siamo anche in quella fase più o meno in cui la Chiesa dice sì, accogliamo i lapsi, quelli che hanno rinnegato la fede, però gli chiediamo dei percorsi penitenziali che non sono dei percorsi punitivi, hai sbagliato quindi paghi, ma sono dei percorsi di guarigione. L'abate deve essere come un medico e tu non puoi chiedere a uno che è malato di guarirsi da solo, non puoi, non è giusto. E a volte anche, forse esulo da questo discorso, ma ascoltando le persone, la cosa più, che fa più soffrire è quando una persona ha qualche problema, a volte ha fatto anche degli sbagli, ma dato questo, come fai a farla venire fuori? A volte non ci sono, anzi spesso non ci sono percorsi, perché una persona dice fai quest'altro, fai quest'altro e arrivi lì. Non ci sono dei percorsi per poter accompagnare le persone a venire fuori dai loro drammi, dalle loro ferite, dai loro sbagli. E questo forse dovrebbe essere sì una preoccupazione della Chiesa. E allora in questo caso ci vuole non un autore, un'autorità che comanda, ma un'autorevolezza che dice ti puoi fidare, e quindi intanto il carico diventa più leggero. E poi in fondo la chiave dei nostri tesori c'erano sempre gli altri. Se uno non apre il cassetto, da soli non ce la facciamo. Qualcuno ci deve ascoltare, magari non è questione che ci consigli, magari sappiamo già cosa dobbiamo fare, però che ci ascolti, che ci incoraggi, che ci tolga dalla confusione, dice sì, ci sono 50.000 possibilità, ma quella mi sembra un pochettino quella che potrebbe a naso essere quella migliore, prova, poi vediamo. Questo mi sembra che sia doveroso. Se questo potesse essere non soltanto nell'ambito dell'accompagnamento della coscienza, ma anche dell'autorità che segue i comportamenti, forse sarebbe un grande aiuto. Il discorso del fuori esterno, fuori interno ha fatto dei disastri, appunto perché qualcheduno si è fidato fino al punto, e magari sono personalità o fragili oppure appunto che hanno dato fiducia, che si è fidato fino a farsi manipolare e forse a farsi distruggere.
Marina. Volevo solo che mi spiegasse meglio cosa significa per un eremita andare via e fuori dalla Chiesa. È andato anche lontano dalla Chiesa. Se per Chiesa intendiamo istituzione, luogo fisico,
C'è un discorso soltanto di distanza. Bisogna aggiungere un'altra cosa, che nella vita monastica in genere, al di là della vita eremitica, c'è stata sempre una tensione fra vita monastica più che istituzione, anche se tanto è fatto dei sacramenti. Faccio un piccolo esempio. La Chiesa latina ha scelto una via di articolazione della vita religiosa, della vita monastica e quella religiosa, che di fatto è diventata una forma di vita parallela a quella sacramentale. Tanto che gli abati hanno delle insegne come quelle dei vescovi, quasi fossero vescovi. Questo per la Chiesa, questa forma si chiama esenzione. Tanto che questo che per la Chiesa orientale è come fumo negli occhi, perché dice: ma come si fa? Quando tu fai questo, interrompi l'unità dell'Eucaristia. Perché quando interrompi l'unità della presidenza dell'Eucaristia, crei una frattura nell'Eucaristia. Allora, credo che la distanza che la vita monastica prende deve sempre stare attenta a non rompere questo legame, che più che geografico deve essere almeno sacramentale. E può succedere che invece questo succeda, che ci sia proprio una rottura di legame anche sacramentale, perché per esempio hai più importante l'ascesi che la partecipazione ai sacramenti, che la via della santità è quella dell'ascesi e non quella della partecipazione alla vita eucaristica. C'è stato sempre un problema della celebrazione dell'Eucaristia nelle comunità monastiche. Benedetto sicuramente non era prete, a un certo punto ci sono i preti, ma le comunità precedenti cosa facevano? Andavano a messa, portavano l'Eucaristia consacrata.
Nuccia.
Perché io dal cantuccio non vedo chi alza la mano. Era solo un'informazione sulla regola. Siccome hai detto date dignità quasi liturgica al pasto, e questa è una cosa che mi piace moltissimo, anche un segno di grande civiltà, no? Anche rispetto al cibo, che non è che per riempirti, ma per saziarti, ma per nutrirti, eccetera. Siccome mi scopro a dire a mia nipotina di 4 anni, quando mangio con lei per farla mangiare e che non mi perde tempo, le dico: mangiamo in silenzio come i monaci. Se lei mi chiede: ma perché mangiano in silenzio i monaci? Io non glielo so dire.
Quei casotti.
No, volevo chiedere, ma mi viene perché è così. Volevo chiedere solo, nella regola, Benedetto dice espressamente che bisogna mangiare in silenzio, che, no. E che motivazione dà?
No, non dice che bisogna mangiare in silenzio, dice che bisogna sempre leggere qualcosa. E quindi per leggere qualcosa ci deve essere assoluto silenzio.
Ma dice perché? No, è una regola che dà.
La regola si preoccupa delle cose pratiche, poi le motivazioni le lascia fare agli altri. È un tipo che guarda un po' le cose più pratiche.
E per il sapere
corporeo. Sì, esatto.
Il capitolo fatto tutti i giorni.
Dunque, quello là è diverso. Quel capitolo che facciamo tutti i giorni è più un'istruzione del superiore che incontra la comunità e fa una piccola catechesi e dà qualche comunicazione. Invece il capitolo vero e proprio, che si chiama il capitolo conventuale, viene convocato quando ce n'è bisogno.